Però dice Paolo che le cose che occhio non vide e orecchio non udì sono quelle che Dio ha preparato per noi, quindi vada anche per il bradipo. Allora, anch'io per la riflessione di stamattina ho preso spunto da quello che succede ormai da, non so neanche Dio da quanto tempo, da tutta questa instabilità, da tutto questo... questa sofferenza, ecco, usiamo la parola giusta, tutta questa sofferenza che c'è nel mondo e soprattutto la sofferenza dei nostri fratelli nordafricani, medio orientali, estremo oriente, Sud America, ce n'è veramente di tutti i colori. E però vi anticipo già che alla fine ci sarà una sorpresa, quindi sarò forse un po' catastrofico, un po'... passatemi il termine negativo, ma alla fine c'è una bella sorpresa anche. La Bibbia ci parla spesso che i credenti sono perseguitati, che è una cosa normale per i cristiani. Abbiamo Gesù nel Sermone sul Monte che dice siete beati quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Ma voi rallegratevi, perché il vostro premio è nei cieli. Paolo ci dice che se uno vuole vivere piamente in Gesù Cristo sarà perseguitato, quindi è una cosa che succederà. Pietro ci dice, beati, se uno soffre come cristiano, tra l'altro questo è un versetto storico della rivista Il Cristiano, se uno soffre come cristiano non si vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. E Paolo dirà anche, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi come se vi succedesse qualcosa di strano, perché è normale, e fa tutto parte del programma. E anche, anche Giovanni, in Giovanni 15, dirà che se il mondo vi odia, ha odiato prima di voi me, ed è normale che non appartenendo a questo mondo vi odi. Quindi fa tutto parte di qualcosa di normale. Normale in un certo senso, perché tanto normale e bello non è, però è nella natura delle cose, da come sono partite da Genesi 3 in poi. E proprio pensando un po' alla mia vita, alla mia esperienza, io mi sono chiesto, ma succede nella tua vita questo, che c'è questa persecuzione perché... porti il nome di Cristo o non c'è? E non voglio fare un'equazione. Stai bene, quindi non stai servendo bene il Signore. Non soffri, quindi non sei un bravo cristiano. Non sei perseguitato e quindi non sei un vero discepolo che porti il nome di Cristo. Non voglio fare questa equazione. Però è lecito farsi una domanda. Vedendo tutti questi versetti, è lecito chiedersi: sto evitando il conflitto perché amo la pace o perché sto annacquando il Vangelo? Il mio modo di vivere e di parlare di Cristo, si vede Cristo, è riconoscibile oppure no? Quando c'è un costo, scelgo di andare avanti oppure mi tiro indietro per evitare problemi, sofferenze? Quindi io queste domande me le sono fatte ed è giusto anche... che ogni tanto ci facciamo dei test, anche la Bibbia di questo ne parla spesso, è giusto farsi dei test per vedere se siamo nella strada giusta, per vedere se stiamo camminando come vuole Dio. Il Salmo 139 si conclude proprio, Signore, esaminami, guardami, scrutami, vedi se c'è in me qualcosa che non va, qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Quindi è una riflessione che vi rimbalzo anche a voi, di farvi questo test. E, dicevo, le riflessioni di questa mattina, oltre a partire da tutta la sofferenza dei cristiani, i nostri fratelli, viene ascoltando la predica di Walter Adank di qualche domenica fa, che ha parlato sulla coinonia nell'Epistola ai Filippesi, la comunione, la partecipazione. E, quattro cose che, rileggendo questa epistola, mi sono venute in mente alla luce proprio della partecipazione alle sofferenze di Cristo. Questa parola abbastanza pesante, di partecipare alle sofferenze di Cristo. E primo punto, quindi sono quattro, forse l'ultimo è diviso in due, magari potrebbero sembrare cinque, ma sono quattro. Filippesi 1, i versetti da 12 a 14. Ho detto, faccio ancora un test per vedere se, ma niente. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Il primo punto è che Paolo, che si trova in questo carcere, quindi in una situazione di sofferenza, sicuramente i carceri di allora non erano come quelli di oggi, era particolarmente duro, ma lui vuole guardare a ciò che la sua prigionia ha portato per il progresso del Vangelo. E lui dice, ragazzi, state tranquilli perché il fatto che io sia qui dentro è stata una benedizione. Perché? Perché il Vangelo innanzitutto è arrivato fino alla casa di Cesare, tanto per cominciare. Ma poi i fratelli che hanno sentito della mia storia hanno preso vigore e coraggio per proclamare il Vangelo, quindi sono stati incoraggiati piuttosto che abbattuti. Quindi c'è stato un doppio effetto positivo verso le persone che non credono, ma anche verso i credenti che sono stati incoraggiati. Quindi lui non si vede come una vittima, anche se lo è, ma come un esempio di coraggio per la Chiesa. Allora vediamo che quando partecipare, lui è ovviamente in carcere e sta soffrendo per un motivo specifico, che è quello di aver proclamato il Vangelo, quindi la causa è il Vangelo, la causa è Cristo. Ma quando viene vissuta nel modo giusto, la sofferenza, che potremmo anche allargarla a altri tipi di sofferenze, se volete, quando è vissuta nel modo giusto si può trasformare in motore per gli altri. E giusto l'ultima cellula che abbiamo fatto con Gigi, Giuliano citava un versetto di Giobbe, che adesso vabbè non lo cito, comunque parlavamo del fatto che quando una persona si trova in una determinata situazione di sofferenza, lui che ha capito e sa cosa si prova può essere di una benedizione e di aiuto e di consolazione per un altro che si trova magari nella stessa situazione, cosa che non potrebbe fare qualcun altro perché non c'è passato. Quindi ecco che sì, abbondano le sofferenze, dice Paolo ai Corinzi, ma insieme a quelle abbondano anche le consolazioni. E queste consolazioni si riflettono anche sugli altri. Quindi ecco che Paolo ci sta dicendo, se vivete la sofferenza per il Vangelo nel modo corretto, sarà una benedizione per tutti, senza togliere ovviamente il fatto che non è piacevole questo. Però lui sembra non abbastanza, questa cosa la scarta abbastanza, quindi punta a quello che c'è di positivo. Quindi è anche un incoraggiamento per chi, anche per cause diverse, anche se per cause diverse sta soffrendo, di guardare a questo, che può essere una benedizione. Quindi facciamo il tifo per Andrea, facciamo il tifo per Saverio, facciamo il tifo per Tania, per Mimmo? No. E per tutti quelli che abbiamo citato, perché sono... In questo momento sono i nostri eroi in prima linea. Un secondo aspetto lo troviamo al versetto 27 e 28, sempre di Filippesi 1. Paolo dice, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Quindi Paolo sta spronando i credenti a stare insieme. Ha detto, siete un corpo, fate parte di una chiesa, combattete insieme, fate quadrato insieme a quelli che soffrono, state uniti. Partecipate insieme alle sofferenze di Cristo. E dice, per nulla spaventate degli avversari, perché gli avversari spaventano in certi casi, possono essere molto convincenti nello spaventarci. Ma Paolo dice, non spaventatevi, perché se voi siete fermi, questo per loro, cita, va avanti, è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò da parte di Dio. Quindi il fatto di stare fermi è una prova evidente agli avversari che noi siamo dalla parte giusta, che noi abbiamo la benedizione di Dio, e quindi è un po' come, penso di non sbagliare, di mettere i carboni sulla testa di qualcuno in modo che si vergogni e accetti e chieda perdono e si ravveda. Quindi anche questo è un modo per ancora fare progredire il Vangelo. Ma mentre cantavamo, io penso che se Paolo avesse scritto questa epistola agli astigiani del 2026, avrebbe usato queste parole. Lidia, aiutami, perché... Fatti coraggio, il mondo è sconfitto. Fatti coraggio, ho vinto per te, fatti coraggio, il mondo è sconfitto. Il tuo cuore non sia turbato e non abbia paura, l'ho presa un po' bassa. Il tuo cuore non sia turbato e non abbia paura. Io penso che avrebbe scritto questo ritornello Paolo, perché è proprio questo il sentimento che aveva. Non siate per nulla spaventati dagli avversari. Ma poi rincara la dose, terzo punto, al versetto subito dopo, al versetto 29, dice qualcosa di paradossale. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Cioè Paolo considera il fatto di soffrire per il suo maestro, il suo Signore, il suo Salvatore, una grazia. È una grazia poter credere in Gesù, sì, è una grazia anche soffrire per Gesù. Anche pensando quello che Gesù ha sofferto per noi. E certo che lo sappiamo che non è che noi soffrendo per Gesù in qualche modo ci guadagniamo, noi non ci guadagniamo niente, lo sappiamo, lo ripetiamo, anche per Simone che mi ascolta, perché poi me lo dice, guarda che non l'hai detto, ricordati. Noi non abbiamo nessun merito, assolutamente no, però la Bibbia ci insegna, c'è questo equilibrio, no? Ci insegna a mettere del nostro impegno, il nostro intento di fare quello che vuole Dio. Noi non abbiamo nessun merito, però vogliamo vivere e considerare una grazia soffrire per chi ha sofferto per noi, una grazia soffrire per chi ha dato tutto per noi, una grazia soffrire per chi è morto e risuscitato per noi. Quindi non siamo solo vittime, anche se subiamo delle sofferenze che si subiscono ingiustamente. E pensate ai nostri fratelli nordafricani di cui abbiamo parlato tempo fa. Non siamo solo vittime, ma persone che vivono una comunione delle sofferenze. Non siamo vittime, quindi non vogliamo lamentarci come non ha fatto Paolo, che non si è lamentato, ma che chiede a Dio la forza di continuare a fare progredire questo Vangelo. E questa è una costante sia nei primi discepoli della prima chiesa, sia nei cristiani di tutti i secoli, soprattutto quelli che vivono nelle persecuzioni. Non si lamentano. Quando chiedono preghiere, non chiedono di venire sollevati dalla persecuzione dalla persecuzione, ma di poterla resistere di più. Non chiedono di togliere, immaginiamo un uomo che abbia un macigno, che stia portando un peso sulle spalle, non chiedono di togliere quel masso, ma di creare dei muscoli così forti nelle spalle da poterlo sopportare. Questa è la preghiera che fanno a noi, che chiedono a noi di fare per loro, soprattutto quelli della chiesa cinese, come se avete letto Porte Aperte. E questa è anche l'esperienza dei primi discepoli. Se vi ricordate, in Atti 4:29, a un certo punto Pietro Giovanni, se non sbaglio, dice: adesso, Signore, o la chiesa riunita, considera le loro minacce, fai conto di quello che ci stanno dicendo, ma dai a noi, concedici a noi franchezza per annunciare ancora di più la tua parola. Quindi ecco questo, come chiamarlo, questi due canali che vanno nella stessa direzione. Sì, guarda cosa ci stanno facendo e cosa stanno dicendo, ma a noi concedici di andare avanti a tutta birra, senza fermarci. Spero veramente che queste siano anche le nostre esperienze, che non siano solo le esperienze degli altri, perché poi raccontare le esperienze degli altri è bello, è entusiasmante, a me piace tantissimo, però che siano anche le nostre, cioè io spero e prego che siano anche le nostre esperienze, così da poter essere tutto un'esperienza unica. La fedeltà accende altri. E volevo lanciarvi una sfida, o più che una sfida, è solo un... non so se è una sfida comunque. Come passare dalla paura alla grazia di soffrire? Come fare? Sicuramente ricordandoci di vivere le sofferenze con questi tre ingredienti. Fede, io mi affido a Dio, non ho altra cosa a cui aggrapparmi. Amore, cioè invece di maledire benedico, invece di odiare amo, invece di mandarli a stendere prego per la loro guarigione, la loro conversione. E terza cosa, pensare che siamo in missione, che anche la sofferenza che si subisce ingiustamente, in primis per la causa dell'Evangelo, ma anche le altre, sono una missione per noi, in modo che possiamo portare consolazione ad altre persone, consolazione, verità, tutto quello che volete di positivo. Quindi pensare a queste tre cose, quando soffro, fede, mi affido, amore, voglio amare, non voglio rispondere con la stessa moneta, e che è una missione. E forse c'è qualcuno che pensa, magari non è ancora sulla via del Signore, che non ha ancora fatto una scelta e pensa, beh, se questo è il costo, beh, io ho già belle che deciso, chi c'ha voglia di soffrire, chi me lo fa? Ed è giusto pensare al costo prima di fare una scelta. È Gesù stesso che lo insegna, no? Prima di costruire una torre, fatti due conti. Prima di andare in guerra, vedi un po' se c'hai tutti i soldati, il numero sufficiente. Prima fatti due conti e vedi se vale la pena. Vedi se sei disposto a subirne le conseguenze. Però ti voglio anche dire un'altra cosa, che il costo di non scegliere Cristo, di non seguire Cristo, è molto più alto, ma molto, molto, molto più alto del costo di seguire Cristo. E Paolo faceva questo confronto e diceva, questa momentanea, quindi momentanea che dura 100 anni, 120, leggera, quindi neanche tanto pesante, afflizione, ma non è paragonabile al peso eterno di gloria. Quindi la bilancia è così. Quindi è vero che devi valutare il costo, ma valuta bene anche le conseguenze delle tue scelte. E spero che tu scelga la vita, la parte giusta. Quarto punto, e andiamo al capitolo 3 dei Filippesi, che è la frase da cui parte tutto. Filippesi capitolo 3, versetto 10 e 11. È Paolo che sta dicendo, allora, se volete fare a gara a chi ha più meriti, vinco io, 7-0, sicuro. perché io sono ebreo, figlio di ebrei, bla 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 bla. Ma tutta questa robaccia qui io l'ho considerata tanta spazzatura, anzi, proprio un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. E poi dice al versetto 10 e 11, tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze. Quindi io faccio tutto questo, ma in fondo, allora se ci pensate è perfettamente normale che Paolo dica queste parole, perché lui sta pensando a chi lo ha salvato, a chi gli ha aperto gli occhi, a chi gli ha dato una montagna di benedizioni, a chi lo ha strappato da delle catene che non poteva strappare da solo, da chi l'ha fatto uscire dal fango. Quindi se voi pensate in questi termini, ma io voglio dare tutto a questa persona che mi ha salvato, ma tutto, a me il resto non me ne frega più niente, zero. Voglio conoscere questa persona, fino in fondo, tutto quello che posso la voglio conoscere. Quindi ecco perché dice, è addirittura un danno, perché mi porta via, se vuole, il tempo e le energie è già solo una piccola parte, ma mi porta via un sacco di altre cose. Io voglio conoscere Cristo. Voglio avere comunione con le sue sofferenze. Voglio condividere le sofferenze di Cristo. Condividere il suo rifiuto. Voglio condividere il suo amore per un mondo che odia, per il mondo che lo odia, per un mondo che odia il Vangelo, odia Cristo, odia Dio. Per un mondo che è dentro a un sistema che è governato da un essere che odia profondamente tutto ciò che Dio ha creato, quindi praticamente ogni cosa, e che non vede l'ora di sbatterlo negli inferi. Quindi io voglio condividere, dice Paolo, il suo amore e soffrire per il Vangelo. E occhio, e voglio che le sofferenze, guardando le sofferenze di Gesù, queste questo suo comportamento nelle sofferenze modelli il mio comportamento nelle mie sofferenze. Voglio che lui sia il mio modello. Quindi conoscere Cristo significa conoscere e partecipare alle sue sofferenze, ma non solo, perché non è una sofferenza fine a se stessa. Cosa dice dopo? Divenendo conforme a lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Quindi la sofferenza per Cristo non è fine a se stessa, apre la porta alla vita, alla risurrezione. Un po' come la morte di Gesù l'ha portato alla risurrezione, anche la sofferenza verso quello che facciamo per Cristo porta a una risurrezione, una vita che prima era perduta e poi è stata trovata e salvata, se non è una risurrezione quella, che cos'è? Quindi pensiamola anche in termini di qualcosa di positivo. Ok, penso di aver detto, c'erano ancora altre cose, ma penso di aver detto abbastanza su questo. Quindi, riassumendo, perché vogliamo partecipare alle sofferenze di Cristo? Vogliamo partecipare alle sofferenze di Cristo perché questo porta progresso nel Vangelo e nei nostri fratelli. Vogliamo partecipare alle sofferenze di Cristo perché è una grazia poter soffrire per chi ha sofferto per noi. Vogliamo partecipare alle sofferenze di Cristo perché questo produrrà vita, risurrezione, e non sarà una sofferenza fine a se stessa. Vi ho detto che c'era un regalo, un premio, una bella notizia. Leggendo il libro di Porte Aperte, Sogni e Visioni, questo qua, gentilmente consigliato dal mio omonimo, qua dice proprio all'inizio, vi leggo l'inizio e la fine, così vi faccio anche lo spoiler. Il mondo sembra diventare sempre più pericoloso. Infatti quando l'ho riletto ho detto, ecco. Giusto quello che avevo in testa. Talvolta sembra che le zizzagne seminate nel campo del maestro prendano il sopravvento. In cielo c'è però un Dio che si prende ancora cura di noi, siede ancora sul suo trono e ha ancora un piano. Ed è grazie al suo piano rivoluzionario per il nostro mondo il buon seme prospera. È proprio questo il punto, che guardando apparentemente quello che succede nel mondo, le notizie che abbiamo, quelle che ci passano i giornali, i media e le nostre fonti, sembra veramente di vedere una sconfitta epocale del Vangelo. Poi leggi questo libro e ti rendi conto che c'è molto altro che non viene detto, che non viene passato attraverso i media. C'è qualcosa che c'è qualcuno che sta lavorando nel cuore delle persone, di migliaia e migliaia di persone, che noi non sappiamo. E vi leggo delle statistiche che ho trovato in questo libro qua. Ovviamente questo è come parla di persone musulmane che si convertono a Cristo nella zona tra il Nord Africa e il Medio Oriente, stiamo parlando di quello. Si stima. Allora, io spero che questo signore abbia messo le cifre giuste, perché sono cifre toste, ragazzi. Si stima, e questo l'ha scritto 8 anni fa, si stima che 82.000 nuovi credenti si aggiungano al corpo di Cristo ogni giorno. Allora, siamo tanti, va bene, siamo 7 miliardi quanti siamo, ma 82.000 persone ogni giorno che si convertono, ragazzi, fa impallidire Atti con Pietro con le sue 3.000. Si tratta di autentici convertiti che si sono pentiti dei propri peccati e hanno accettato Gesù come proprio Salvatore. Ve ne dico ancora due o tre. L'85% del mondo ha una Bibbia disponibile nella lingua madre. È scritto qui, non lo dico io. Le radio cristiane coprono il 93% del mondo. È scritto qui. Il film Jesus è stato proiettato 6,5 miliardi di volte. Si stima, adesso questi sono due personaggi che magari noi non conosciamo, si stima che i telespettatori, ma questo ve lo voglio leggere perché paesi come l'Iran e il Medio Oriente in generale, a noi sembra che non succeda niente, che una certa parte di ideologia, una certa religione abbia il sopravvento. Occhio. Si stima che i telespettatori dei programmi in cui appare padre Zaccaria, un apologeta cristiano che discute con gli ecclesiastici islamici in Medio Oriente, siano 60 milioni. Cioè 60 milioni di persone che ascoltano un programma dove viene predicato il Vangelo. Dicevo, sembra che là non ci sia niente. In Iran, è l'ultimo, poi basta, da 7 a 9 milioni di persiani guardano i programmi via satellite di Hormoz Shariat, il Billy Graham dell'Iran. Si tratta del 10% dell'audience potenziale in Iran. Ecco, anche un paese dove vediamo solo buio, dove pensiamo che non esista niente, e poi leggi questo e dici wow. E ve ne dico ancora una che è scritta da qualche parte in questo libro, dice che quello che sta succedendo in questi ultimi 10, allora lui scrive 10 anni fa, quindi negli ultimi 20 anni, diciamo così, nel mondo islamico, quindi di persone che si convertono a Cristo, è più di quello che è successo negli ultimi 14 secoli. Quindi c'è stato un lungo periodo dove apparentemente non sembravano esserci frutti e poi è arrivato il momento della raccolta. Quindi siate incoraggiati, non stancatevi di fare il bene, come dice Paolo, perché se magari voi non lo vedete, qualcun altro lo vedrà, e a noi spetta solo di essere fedeli, di non mollare e soprattutto di dare tutto a chi ha dato tutto a noi. Amen.